Buon lunedì, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti e questa è La Consulenza. Oggi parliamo di cani, in particolare dei primi mesi del cucciolo, che sono sicuramente un periodo cruciale per la sua crescita e il suo sviluppo. Questi mesi sono caratterizzati da un rapido sviluppo del cagnolino, che in pochi mesi diventa grande, si può dire, no? A vista d'occhio, però sono tanto importanti anche per il suo livello cognitivo. In questa fase sono quindi fondamentali l'educazione, la socializzazione, le cure e anche il rapporto che crea con i suoi proprietari, e appunto bisogna davvero porre tanta attenzione. Allora, per parlare di tutto questo abbiamo invitato Maruska Ferrari, che è istruttrice cinofila e allevatrice e anche istruttrice e giudice per quei cani soggetti ad autorizzazione in Ticino. Stiamo parlando delle 30 razze. Poi con lei c'è anche Davide Lafranchi, che è veterinario. Buongiorno a tutti e due, benvenuti.
Buongiorno.
Allora, abbiamo deciso di parlare di cani, dell'arrivo del cagnolino a casa, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, come prepararsi, eccetera, e abbiamo deciso di ritornare sull'argomento anche perché non manca tantissimo Natale e noi sappiamo che ci sono ancora tante persone che valutano la possibilità del cane, dell'animale, come regalo di Natale. Ci sono tante campagne, se ne parla, insomma, non è come regalare un giocattolo, anche se soprattutto i bambini, i ragazzi insistono, a volte si coglie comunque questo momento un po' particolare, magari per accontentare finalmente i ragazzi. Però vogliamo dire qualche parola a Davide Lafranchi.
Ma sì, grazie per l'opportunità. Beh, l'ultima volta, 6 settimane fa, abbiamo parlato della scelta del cane, come si arriva, come ci si decide ad adottare un cucciolo. Abbiamo parlato di scelta consapevole, eccetera. Se adesso mettiamo sulla bilancia il cane come un regalo, come un pacchetto da consegnare il giorno di Natale, vuol dire che abbiamo perso tutto quello che è il rispetto dell'animale. Gli animali sono esseri senzienti, dotati di sensibilità, eccetera. Quindi penso che sia veramente un brutto gesto proprio nei confronti dell'animale trattarlo come un pacchetto. Ecco. Bon, detto questo, si potrebbe dire molto di più, ma mi sembra chiaro che è una cosa che non va bene, che non dovrebbe essere fatta.
Per il resto è comunque sempre una gioia accogliere un cagnolino in casa e, come stavamo dicendo, Maruska Ferrari, è davvero importante prestare tanta attenzione ai primi mesi del cucciolo. Allora, innanzitutto una domanda che spesso ritorna è: ma io il cagnolino quando lo posso prendere? Si parla di 2 mesi, sono quelli davvero le date canoniche, oppure come mi devo regolare?
Allora, innanzitutto il cucciolo si prende quando si ha il tempo da dedicargli. Si parlava del regalo di Natale. Allora, a dicembre, diciamo che è il periodo dell'anno più freddo, dove ci sono meno ore di luce, dove anche noi abbiamo meno voglia di uscire. Per cui il cucciolo ha bisogno di essere seguito da subito, e forse l'inverno è la stagione meno appropriata per entrare in possesso di un cucciolo. E poi, ecco, se ho deciso e comunque voglio prendere il cucciolo, senz'altro non prima dei 2 mesi di vita, in quanto per ragioni sia veterinarie, che il dottor Lafranchi potrà poi dire, anche perché deve rimanere in allevamento o perlomeno con la madre ed essere svezzato appropriatamente.
Sì, appunto, se posso aggiungere, per legge i cuccioli non possono essere separati dalla mamma prima dei 56 giorni, però non vuol dire che a 57 uno va a prendere il cucciolo. Di regola in questa fase tra l'ottava e la nona settimana abbiamo la prima visita veterinaria, dove di regola i cuccioli vengono vaccinati, c'è la posa del microchip. Fatto questo, i club di razza prevedono comunque che prima di consegnare il cucciolo ai nuovi proprietari, il responsabile dell'allevamento del club di razza farà una visita in allevamento per constatare se i cuccioli stanno bene, se i microchip corrispondono, eccetera, soprattutto se la mamma sta bene, perché anche questo è importantissimo, noi ci teniamo che anche le mamme siano in buona salute, non solo i cuccioli, e quindi diciamo di regola vengono consegnati a 9-10 settimane.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono perché so che l'argomento interessa sempre tanti ascoltatori. Allora, i nostri numeri sono lo 076 321 1113 se volete scriverci e fare tutte le domande che desiderate, oppure se preferite chiamare, parlare direttamente con i nostri esperti di oggi, potete comporre lo 0848 03 08 08. È già arrivato un primo messaggio e un ascoltatore ci chiede: è vero che la madre aiuta i cuccioli con la defecazione, insegna loro i comportamenti anche di resa passiva?
Allora, sicuramente sì, nei primi dalla nascita via la mamma si occupa a tempo pieno, direi, dei cuccioli, li stimola nella defecazione all'inizio perché è una, come si dice, una reazione che deve essere indotta dalla madre. E poi li segue fino al termine dello svezzamento, quello senz'altro.
Che cosa vuol dire resa passiva?
La resa passiva, la mamma educa il cucciolo a sottomettersi, e questo già si diceva nella defecazione, anche nell'atto della pipì, la femmina con la sua lingua massaggiando la pancia del cucciolo lo stimola a defecare o a fare la pipì, e in questa posizione con diciamo la pancia all'aria è una sottomissione passiva.
Quindi va da sé, lo capisce chiunque, che il fatto che il cucciolo resti abbastanza tempo con la sua mamma è importantissimo.
Assolutamente, soprattutto se la mamma è un animale cresciuto bene, seguito bene, con un ottimo equilibrio, con un buon carattere, stimola il cucciolo, lo segue, e il cucciolo apprende tutto questo dalla mamma. Si sente al sicuro perché la mamma si sente sicura, si sente coccolato perché la mamma si sente coccolata. Sono tutte delle azioni che fa la mamma che passa al cucciolo.
Lei anche è allevatrice. Sì. Quanto è importante ovviamente andare a prendere un cucciolo in allevamento? Che lavoro fate voi poi già in questi mesi cruciali con il cucciolino?
Fare l'allevatore non è facile. Fare l'allevatore è veramente un'occupazione quando ci sono i cuccioli a 360 gradi. Allora, come dicevo, bisogna occuparsi tantissimo della mamma dei cuccioli. Più serena è la mamma, più sana è la mamma, più equilibrata. Nello stesso tempo lo saranno anche i cuccioli. I cuccioli vanno seguiti. La mamma, come dicevo, si occupa sempre 24 ore al giorno dei cuccioli, però il contatto con l'umano deve già avvenire quando i cuccioli sono piccolissimi. Le manipolazioni, i controlli, la pulizia già nella cassa parto è molto importante. E poi più crescono i cuccioli, più aumenta il lavoro, e l'allevatore deve veramente impegnarsi molto per poi dare al futuro proprietario del cane un cucciolo che abbia tutte, diciamo, le possibilità di una buona entrata nella nuova famiglia. Per cui gran parte della socializzazione, gran parte del contatto anche col mondo esterno deve venire fatto dall'allevatore.
Anche lei, Davide Lafranchi, è allevatore?
Sì, esatto, è molto importante quanto detto da Maruska, che alla fine uno potrebbe dire vabbè, sono cose, sì, lo sappiamo che è così. In effetti c'è proprio una spiegazione scientifica, si parla di epigenetica. L'epigenetica in pratica sono tutti gli stimoli esterni, che siano ambientali, alimentari, conduzione di vita, eccetera, che non possono andare a modificare il DNA degli animali, ma vanno a modificare o a stimolare l'espressione del DNA. Allora, cosa vuol dire questo? In parole semplici vuol dire che se la mamma ha un'ottima gravidanza, come diceva Maruska, tranquilla, ben accudita, che può muoversi regolarmente, cani da lavoro che fanno comunque ancora la loro attività, eccetera, trasmetterà già in gravidanza degli stimoli positivi che andranno già a fissarsi sul cervello di questi cuccioli. E lo stesso nei primi due mesi. Dunque, tutte le esperienze positive che vengono trasmesse nella fase di gravidanza e nella fase puerperale, nelle prime settimane, svezzamento, eccetera, saranno tutti degli stimoli che il cervello del cucciolo recepisce e che vanno a stimolare le aree del benessere. Avremo dei cuccioli più equilibrati, dei cuccioli con un sistema immunitario migliore, dei cuccioli più resilienti agli stress esterni.
Beh, va da sé che comunque non tutti i cucciolini sono così fortunati, sappiamo che ce ne sono chiaramente di tutti i tipi, dai randagi ai cani abbandonati, ci sono quelli che vengono lasciati tanto da soli, quelli che non sono nati in un allevamento e non ricevono tutti questi stimoli, c'è anche l'argomento sempre molto dibattuto di quando si prende un cane che arriva magari, insomma, sono persone di buon cuore, li salvano e arrivano dagli orfanotrofi dei cani, insomma dai canili, e fanno tutte queste staffette, arrivano da lontano. Però è un dato di fatto che sono dei cagnolini che, non avendo vissuto tutto quello che voi ci avete detto adesso, saranno un po' più difficili, soprattutto nel primo approccio con i padroni, perché è mancato qualcosa, bisognerà lavorare un po' di più, soprattutto se è un primo cane, forse non si parte da lì.
Esattamente, diciamo che quando non si conoscono i trascorsi del cucciolo che noi adottiamo, è sempre un po' difficile, si vedono parecchie volte dei cani un po' disadattati, dei cani paurosi, dei cuccioli paurosi, timidi. Ecco, dunque è importante partire bene da subito e poter dare a questi cuccioli il supporto necessario per fargli conoscere, diciamo, il mondo nella maniera più sana possibile. Dunque, chi ha deciso di adottare un cane, un cucciolo che non viene da un allevatore, deve sapere che il suo lavoro all'inizio sarà ancora maggiore, perché dovrà cercare di capire il cucciolo, vedere che difficoltà trova nell'ambiente nuovo, nell'ambiente di casa, nell'ambiente esterno, e dargli un supporto, diciamo di fargli fare delle esperienze ripetute positive, in maniera che il cucciolo veda un po' il mondo con occhi diversi.
Un cucciolo si può, tra virgolette, educare sempre?
Sempre.
Sempre. Quindi i successi si possono avere comunque sempre. Bisogna semplicemente armarsi di tanta pazienza.
Sì.
Vorrei aggiungere, per chi adotta un cane dall'estero, mi raccomando di seguire le indicazioni legislative, che non sono difficili e sono da applicare e sono facilmente anche scaricabili dal sito dell'ufficio del veterinario cantonale. In particolare vorrei dire che il cucciolo, per entrare, deve avere un passaporto, che non è il carnet delle vaccinazioni, ma un passaporto. Se viene da un paese dell'UE dove vige la regola del passaporto, deve avere un microchip per essere correttamente identificato, perché è importante avere la tracciabilità da dove vengono questi cani, e se ha compiuto le 12 settimane, quindi passato i 3 mesi, deve essere anche vaccinato contro la rabbia. Prima dei 3 mesi c'è la possibilità di importare cuccioli non vaccinati contro la rabbia se sono muniti di un'autocertificazione che dice che il cucciolo non è mai stato in contatto con animali selvatici o che non ha mai lasciato la cucciolata. Lo dico perché spesso vediamo ancora delle importazioni che non sono conformi, e quando noi come veterinari ci troviamo confrontati a cuccioli che o sono sprovvisti di passaporto o un microchip non è regolare eccetera, abbiamo l'obbligo legislativo di segnalarlo come importazione non corretta all'ufficio del veterinario cantonale, e questo poi può creare dei malumori, ma per diciamo che non ci sono i veterinari bravi o quelli cattivi, cioè ci sono i veterinari che devono rispettare delle regole, e quindi fa parte del nostro lavoro.
Stanno già arrivando numerose domande. Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, è vero che i cani non hanno il senso del tempo? Se lascio alle volte per forza maggiore solo a casa anche per un'ora o tre, insomma, mi domando sempre se cambia qualcosa. Non parlo di cuccioli, ma di un cagnolino di circa 2 anni.
Allora, il cane non ha il senso del tempo, quello è vero. Il cane ha delle esigenze. Dunque, se io lascio il cane solo per un'oretta in casa, non avrà nessuna esigenza se l'ho fatto passeggiare prima, se gli ho dato il tempo di correre, di sfogarsi, eccetera, e se ha a disposizione l'acqua, non ha nessuna esigenza. Se io lascio il cane solo in casa 8 ore, chiaramente non è che gli manco unicamente perché gli manca la mia presenza, ma il cane ha delle esigenze, per cui è chiaro che non posso lasciare il cane a lungo a casa se non è seguito, anche a dipendenza dell'età del cane. Se è cucciolo dovrà uscire ogni 2 ore, se è un po' più adulto comunque avrà delle esigenze che, per cui se gli manco mi sporcherà anche in casa, ecco.
Ecco, si è proprio detto esigenze del cucciolo, del cane, poi se è più grande esigenze anche dei padroni che a volte per forza devono anche uscire, chi per andare al lavoro, chi perché per forza maggiore, eccetera. Quindi il cucciolo bisogna abituarlo a stare da solo, come, quanto, quando?
Allora, il cucciolo va abituato alla separazione, alla nostra separazione da subito, perché se noi rimaniamo col nostro cane sempre per i primi mesi, per il cane sarà normale che la mia presenza è sempre lì. Allora lo devo abituare da subito con delle piccole uscite. È sufficiente che io lascio il cane in casa per andare a ritirare la posta, per andare in lavanderia, per andare a rifare il letto in camera, in maniera che il cane cominci a capire che la mia assenza è relativamente corta, e se io lo lascio a casa, in quel punto che lo lascio io torno sempre. Dopo un po' c'è la consapevolezza: se mi lascia qui è perché torna, e il cane pian piano si abitua a restare solo.
Quindi bisognerebbe scegliere un luogo dove lasciarlo per fargli capire se mi aspetti qui e perché io torno.
Esatto, gli si dà uno spazio che a lui sarà molto gradito, perché sarà dove lo metto quando è stanco, dove lo metto quando gli darò qualche cosa da rosicchiare tranquillo, dove lo metto nelle fasi di stand-by, diciamo, e lui dovrà, in quel posto lui sta bene, per cui lui sa che rimanendo lì è al sicuro, è sereno, e sicuramente lì ritorno.
Uh-huh. Ci sono persone che invece lasciano poi girare il cane in tutta la casa in loro assenza, quindi il primo consiglio è di dargli degli spazi tutti suoi.
Senz'altro, sarebbe buona cosa soprattutto per il cucciolo in una casa grande si perde, il cucciolo impara, diciamo gli insegniamo a fare dei disastri, ma perché? Perché se può andare in camera da letto e trovare qualche cosa che poi rosicchia, diciamo occupa il tempo come meglio pensa il cucciolo. Per cui se io gli limito lo spazio, innanzitutto il cucciolo se ha uno spazio limitato solitamente impara prima ad essere pulito, perché non ama sporcare dove vive. Secondariamente, in uno spazio limitato è molto più sereno, molto più sicuro.
Romy ci scrive: il mio cane quando esco mi fa un sacco di dispetti, solitamente si mangia le scarpe, quindi ho imparato a riordinarle e chiuderle sotto chiave, però se non trova le scarpe azzanna in ogni caso qualcosa d'altro.
Il cane non fa dispetti. Il cane non si sveglia al mattino con l'idea adesso gli faccio un dispetto. Il cane quando si annoia occupa il tempo come meglio crede, per cui se trova la scarpa troverà simpatico correre, giocare con la scarpa e alla fine un po' stanco si accuccerà e se la rosicchia. Ma non è che lo fa per fare un dispetto, occupa il suo tempo come se noi lasciassimo un bimbo di 4-5 anni solo in casa per un certo tempo. Quando torniamo sicuramente noi troviamo qualche cosa, si sarà divertito con qualche cosa, e 9 su 10 lo reputiamo un danno.
Gabi ci scrive: ho 3 pastori tedeschi, 0 problemi, ma ho una casa con giardino e faccio sempre 2 passeggiate al giorno, anche quando piove. E poi penso che vi conoscete perché dice: un caro saluto a Marusca, che sento con piacere alla radio. Ecco, la fortuna di avere un giardino, non tutti ce l'hanno, qualche attenzione in più magari chi decide di prendere un cagnolino e è costretto a tenerlo in appartamento perché è lì che vive.
Chiaro. Allora, se ho un giardino sono facilitata anche per quell'uscita veloce, anche solamente per abituare il cucciolo a sporcare all'esterno, perché apro e faccio uscire. Chiaramente che chi è in appartamento deve osservare molto il cucciolo e prendere tutti i messaggi che il cucciolo mi dà per portarlo fuori, educarlo ad uscire a fare i propri bisogni. E i cuccioli solitamente, se li osserviamo, ci parlano. Allora, solitamente il cucciolo dopo aver mangiato sempre ha bisogno di fare i suoi bisogni. Dunque, se io gli do la sua pappa e poi lo prendo, lo porto fuori, solamente con un po' di pazienza lo educherò in fretta a fare i suoi bisogni fuori. La pipì, ecco, questa nei maschietti ancora più sovente che per le femminucce, hanno bisogno di fare la pipì. Dunque, il cucciolo si sveglia. Se io non lo curo, lui farà alcuni passi e poi mi fa la pipì. Dunque devo osservare il cucciolo mi dirà. L'osservazione del cucciolo è il primo passo di chi entra in possesso di un cane, è proprio il primo passo per conoscerlo.
Come mi comunica che vuole fare la pipì?
Come detto, si alza, si scuote, fa alcuni passi, si ferma e fa pipì. Proprio si ferma immobile in piedi, la femminuccia si accuccia appena un po', ma e la fanno subito. Anche quando io gli do la pappa, solitamente nel giro di 10 minuti hanno bisogno di far la cacca. Dunque il cucciolo cosa fa? Magari gironzola, si allontana da dove dormiva, o magari va in cucina, in un altro locale per non sporcare vicino. Però se io seguo, vedo, gira un po' e poi si accuccia, si mette giù per fare i suoi bisogni. Dunque subito nelle braccia, in maniera che lo porto, gli dico no, qui no, però ecco, e lo deposito, gli dico qui puoi fare i tuoi bisogni.
Quello dei bisogni comunque è un problema annoso, tante persone vanno dal veterinario appunto o dal comportamentalista animale disperati per cercare di cambiare le abitudini. Cioè, ascoltiamo Gary Go, Wonderful, e poi daremo qualche consiglio. Ospiti della consulenza oggi il veterinario Davide La Franchi, con lui c'è anche Marusca Ferrari che è istruttrice cinofila e anche allevatrice, e appunto per quanto riguarda la sua professione di istruttrice cinofila è anche giudice per i cani soggetti ad autorizzazioni, quindi parliamo delle famose 30 razze soggette a regolamentazioni particolari. Stavamo parlando di accogliere il cucciolino, il cane a casa nostra, e sono fondamentali proprio le prime settimane, i primi mesi per raggiungere una buona convivenza, una sana convivenza dove interagire insieme è davvero solo un piacere. E prima di ascoltare questo brano musicale ci eravamo fermati agli incidenti che succedono in casa perché i cani fanno la pipì o la cacca in casa e quindi è chiaro che dobbiamo anche noi guidarli. Come è possibile? Innanzitutto abbiamo detto già l'allevatore, che poi è anche un allenatore certo, farà un buon lavoro e in molti casi le cose funzionano già abbastanza bene dall'inizio, però sicuramente il cambiamento, cambiare anche la propria persona o le persone di riferimento, la separazione dalla mamma, sono tutte cose che non ci pensiamo ma sono magari difficili per il cucciolino e potrebbe manifestare un disagio. Quindi cacca e pipì in giro, cosa facciamo?
Allora, è chiaro che all'inizio il nostro cucciolo entra in casa e deve abituarsi a noi, deve abituarsi agli odori, deve abituarsi al nuovo luogo dove va a stare, con tutti i rumori, con tutto quello che è cambiato, perché praticamente gli è cambiato tutto, non ha più nessun riferimento. Per cui se in allevamento aveva i suoi ritmi, aveva i suoi luoghi, aveva i fratellini che andando tutti a fare la pipì in un determinato luogo lo condizionavano un attimo per imitazione, adesso lui è solo e si trova in un ambiente dove non ha più questi riferimenti, per cui sta a noi di mostrargli dove può fare i suoi bisogni eccetera. Noi dobbiamo sempre pensare, quando prendiamo un cucciolo dobbiamo avere le idee in chiaro, sempre di dire: avrò un cucciolo, che cosa vorrò fare con lui, che cosa non vorrò che lui faccia o che cosa io sarei disposto ad accettare. Dobbiamo già essere in chiaro da subito, perché delle cose che poi accettiamo quando sono cuccioli crescono e poi quello che noi non pensavamo può diventare un problema. Per cui lo sporcare in casa, questo deve essere da principio un impegno nostro nell'educare il nostro cane ad uscire, perché quello è proprio sgradevole, anche proprio perché poi cresce il cane. Il fatto di mettere la traversina, alcuni mettono la traversina e il cane la fa lì, può essere nelle cani di piccola razza, potrebbe anche starci, però devo allontanare il più presto possibile la traversina, ossia farla uscire pian piano o sul balcone o in giardino, che al giardino o fuori dalla porta, in maniera che il cane, per potervi accedere, pianga, gratta, faccia qualche cosa che ci fa capire che vuol raggiungere la traversina. In questo momento io saprò che il cane ha bisogno di sporcare e allora pian piano io lo prenderò nelle braccia e lo porto fuori. Con i cani di grossa taglia invece io proporrei che il cane deve sporcare assolutamente fuori dal primo giorno che ce l'abbiamo. Poi che scappi la pipì ci sta, però come dicevo prima, la nostra attenzione, noi dobbiamo veramente occuparcene, imparare a leggere il cane, a guardare, e in pochi giorni anche noi lo sapremo capire.
Mm-hmm. Voleva aggiungere qualcosa?
Da questo punto di vista è chiaro che un cane che è in buona salute è un'esigenza fisiologica che si presenta ogni 8 ore. Il cucciolino che magari ha problemi gastrointestinali, diarrea, eccetera, chiaramente se sporca in casa perché proprio a seguito della sua condizione non può fare altro. Anche qui torniamo un po' al discorso di conoscere il cucciolo, riconoscere quando sta bene, quando ci sono dei problemi e adattarsi alla situazione.
Un ascoltatore ci dice: buongiorno, domanda tra virgolette per l'allevatore, un cucciolo, a parte che siete entrambi allevatori, un cucciolo a casa è bene abituarlo a stare da solo con altri cani già presenti o all'inizio è meglio abituarlo a stare da solo e poi fare invece l'avvicinamento in modo graduale?
Ma adesso non ho capito. Allora, la situazione è che ci sono già cani in casa e arriva
un
nuovo
altro cucciolo.
E valutare quando lasciarlo da solo. Allora, è chiaro che diciamo, i cani sono animali di gruppo e quindi stanno bene in gruppo, e però dobbiamo valutare la possibilità che prima o dopo il cane dovrà restare da solo. Quindi io consiglio sempre, già dall'inizio, di abituare anche il cane a restare da solo, altrimenti e lo vediamo spesso, ci sono proprietari di cani che hanno 2 o 3 cani che sono praticamente inseparabili. Perché? Perché già dall'inizio non sono mai stati abituati a restare da soli, sono molto dipendenti uno dall'altro, e chiaramente questo non va bene, perché potrebbe anche banalmente presentarsi la situazione che il cucciolo, beh, parliamo di veterinario, ha un problema di salute, deve restare dal veterinario un giorno e gli altri impazziscono perché il terzo elemento del gruppo manca. Quindi io consiglio di iniziare presto a lasciare ad insegnare ai cani a restare da soli, perché tanto sanno comunque che qualcuno poi tornerà, e quindi vivono questa situazione in modo tranquillo.
È facile far abituare i cani ad un nuovo arrivo, a una nuova convivenza, quando ce ne sono diversi all'interno della famiglia?
Ma qui dipende un po' anche da chi sta dall'altra parte. Di regola, almeno per esperienza, si sa che i cani sono contenti di avere il loro piccolo branco, perché un cane da solo, per quanto noi possiamo dedicargli tempo, cure, eccetera, non sarà mai come avere un altro cane assieme, con il quale può condividere molte altre esperienze, il gioco, e quindi di regola magari il cane che è già in casa storce un po' il naso quando arriva il cucciolo nuovo, ma poi di regola si abituano, e dopo qualche settimana non sussiste più il problema, ecco.
Come educare quindi il cucciolo? Ci sono tante persone che, soprattutto se hanno già avuto cani nel corso della loro vita, ma c'è anche chi ne ha sempre avuti, pensano giustamente di avere un certo tot di elementi. È comunque sempre importante andare a fare un corso cuccioli, o si può fare anche da soli?
Allora, partiamo dal presupposto che ogni individuo è a sé stante. Dunque, anche se si prende un cucciolo della stessa razza di quello che si aveva precedentemente, sarà sicuramente non il clone di quello di prima. Per cui magari a volte siamo confrontate con delle problematiche che non conoscevamo. Il cane di prima aveva un carattere, questo ne ha uno totalmente diverso. Per cui non dobbiamo pensare che se ne abbiamo già avuto uno sappiamo tutto. Il fatto, diciamo, per qualcuno che ama il cane, il fatto di aumentare le proprie competenze dovrebbe essere un stimolo, non un obbligo. Frequentare dei corsi si impara sempre qualche cosa di nuovo, magari qualche cosa che ignoravamo magari fino a lì, per cui io trovo che sia sempre per tutti interessante aggiornarsi e mettersi in discussione. E poi chiaramente un cucciolo che entra in casa all'inizio chiede tutta la nostra attenzione, dobbiamo stimolare la cooperazione del nostro cucciolo, per cui devo veramente conoscerlo. Facendo i corsi cuccioli vedo anche il lato nascosto, quello che io non vedo se un cane solo in casa, il mio cucciolo e basta. Per cui sì, dopo il corso cuccioli deve essere fatto, diciamo, con persone attente. Il corso ai cuccioli non è solamente far correre e giocare i cani fra di loro, i cuccioli fra di loro, ma è proprio instaurare un'ottima relazione con il conduttore, con il proprietario, anche in presenza di altri cani, altri cuccioli, perché quello è importantissimo ai fini poi di avere un buon richiamo. Se io abituo il mio cane, gli insegno che quando c'è un altro cane si corre, si gioca, e io come proprietario non ci sono più, il cane, quando vedrà un altro cane, come si dice, penserà subito al gioco, non penserà più a me. Invece è molto importante fare un'ottima relazione col nostro cane, in maniera che io sia più importante del cane che trova durante la passeggiata. E lì, quando io faccio questo passo, metto una buona base per una buona relazione, per una serena convivenza con il mio cane.
Importante la socializzazione con gli altri cani. Se io frequento un corso cuccioli, sarà come andare un po' a una sorta di parco giochi dove trova tutti gli altri cucciolini, dove le persone sono lì per quello, ci sono anche gli esperti che poi guidano i vari comportamenti. Quando però poi mi ritrovo da solo a fare la passeggiata e incontro gli altri cani, ecco che i comportamenti cambiano decisamente, no? Come mi devo porre in questo senso?
Allora, il corso cuccioli dovrebbe anche essere visto nell'ottica di dare le competenze al proprietario del cane, in maniera che si sappia ben comportare proprio quando non è lì sotto l'occhio dell'istruttore. Dunque è importantissimo che da una parte il proprietario del cane ponga tutte le domande possibili all'istruttore, che si ricordi di tutto quello che succede durante la passeggiata, in maniera poi al prossimo incontro di poter appurare se ha interagito giustamente oppure se il suo intervento non era proprio appropriato. Quello serve il corso cuccioli, si accompagna, diciamo, un po' per mano il cucciolo e il proprietario durante i primi mesi di vita del cane.
E poi vorrei fare il paragone un po' come andare a scuola: non pensare che i bambini, in questo caso i cani, imparano tutto al corso cuccioli, nel senso che poi ci sono i compiti da fare a casa. Se il corso cuccioli è una volta alla settimana, non è che gli altri 6 giorni e mezzo non facciamo più niente con il cucciolo. Il corso da poi l'istruttore darà degli elementi, darà degli input per fare, come ho detto, i compiti a casa, che sono importantissimi anche per creare questa relazione importante tra il proprietario, o magari il futuro conduttore da cane da lavoro, da sport, e il cane.
Allora, un messaggio un po' lungo lo asciugo io. Qualcuno ci chiede appunto se quando il cane impara tutti questi comandi e come comportarsi, se deve avere una persona di riferimento oppure se tutta la famiglia deve essere coinvolta. E dice: a me è capitato di andare da sola inizialmente a fare questo corso cuccioli, poi ho voluto coinvolgere anche i miei figli in maniera che quando era necessario che si occupassero loro appunto del cane, fossero in grado di gestirlo con gli stessi comandi che io ho imparato e forse non avrei saputo poi insegnare ai miei figli.
Sì, durante il corso cuccioli sono sempre benvenuti, diciamo, se ci sono i figli assolutamente, ma lo può seguire la famiglia, diciamo, anche perché a volte è molto importante che i figli sentano dall'istruttore come comportarsi con il cane, perché se glielo dice la mamma magari non è la stessa cosa. Dunque sono sempre benvenuti, proprio anche per vedere, l'istruttore vede anche l'atteggiamento dei figli con il cane e lì può dare dei consigli. Dunque sì, il cane da famiglia dovrebbe seguire un po' tutti gli elementi della famiglia. Io dico sempre: i bambini vanno educati verso il cane va educato verso i bimbi, ma la famiglia deve essere tutta partecipe nella vita di questo nuovo arrivo in casa.
Manuela ci scrive: io ho preso il cane per i miei figli dopo grandi insistenze, indovinate chi è andato a fare i corsi? Ecco, io, ci dice la mamma. Poi qualcun altro ci scrive: il mio cane è un furbacchione, direi che è anche un opportunista, sa esattamente che cosa può ottenere da ciascun membro della famiglia.
I cani sono degli osservatori eccellenti, passano il tempo anche quando sembra che dormino, ci osservano e dopo una settimana che il cucciolo è in casa nostra, lui ci conoscerà perfettamente, noi non sappiamo nemmeno ancora di che soggetto ci siamo dotati. Per cui sì, lui conosce tutte le nostre debolezze, è un opportunista e prende le nostre debolezze e ci, diciamo, è lui che istruisce noi a un certo punto.
Sull'utilizzo dei comandi anche ci sono delle domande. È bene insegnare anche appunto queste parole chiave che abbiamo sempre visto e sentito: sitz, platz, vieni, bravo, ecco, oppure è molto soggettivo?
È molto soggettivo. Allora il cane, io mi ricordo che molti anni fa c'era la credenza che dando gli ordini in tedesco il cane le ricepiva meglio, diciamo. Questa è una sciocchezza assoluta. Dunque io devo farmi il mio repertorio di ordini, di comandi, chiamiamole, e essere coerente soprattutto. Utilizzare poche parole sempre le stesse. Poi se io al cane dico seduto, dico sitz, dico assì, dico al cane non fa la differenza, è come glielo imposto e come lui lo recepisce.
Mi diceva, microfoni spenti, Davide Lafranchi, che è importantissimo comunque essere molto fermi e chiari sul nome. Primo comando assolutamente che deve imparare. E mi diceva, io a volte mi rendo conto che mi arrivano dei cani e non sanno nemmeno come si chiamano.
Ma sì, è da ridere, ma è così, perché in fondo è come se io mi rivolgo a una persona e non gli dico mica te girata. Gli dico, scusa, Carlotta recepisce che ho qualcosa da dirle, si gira verso di me e gli dico, Carlotta, puoi venire un attimo. E lo stesso il cucciolo, non è che gli dico sitz, platz, eccetera. Di regola si insegna, April, il cane capisce che si chiama April, si gira, alza le orecchie e dice, ah, qui succede qualche cosa, e dico, April, vieni, siediti, eccetera. E qui cominciamo anche a creare legami. Il cane saprà poi che quando lo chiamo con il suo nome è perché mi aspetto qualcosa da lui. Il cane che non sa come si chiama, mi sembra chiaro che manca già qualche cosa.
Ecco. Sembra strano, invece
sembra
anche
strano,
questo.
Ma Maruska può confermare che arrivano dei cani da lei per l'addestramento e la prima cosa si accorge che il cane non sa chi è.
Si può sgridare un cane?
Allora, si può sgridare un cane. La mamma sgrida già il cucciolo. È la forma, è come lo sgridiamo. Allora, come diceva bene il dottor Lafranchi, innanzitutto il cane deve sapere che cosa voglio da lui. Dunque, io non posso sgridare al cane su qualche cosa che ha fatto perché non sapeva se poteva farlo o meno. Se io, allora, al giorno d'oggi si pensa che il cane è diventato, diciamo, si è umanizzato, ma questo non è vero. Il cane rimane sempre un animale, rimane sempre un essere vivente molto diverso da noi. Per cui io sono della ferma convinzione che il cane deve conoscere il sì e il no. Se io gli dico il sì e gli faccio la festa, sì, bravo, lui saprà che agito bene. Se io invece gli dico no, con un tono appropriato, io gli insegnerò che no vuol dire smetti tutto quello che stai facendo in questo momento. E poi ti dirò che cosa fare successivamente. E come il nome, come diceva il dottor Lafranchi, se io chiamo, do il nome al cane e lui si ferma e mi guarda, quando io gli dirò il no, lui interromperà quello che sta facendo. Chiaramente dovrò dirgli che cosa voglio successivamente. Ma il sì e il no devono essere instaurati per un buon rapporto.
Mm-hmm. Ma il cane capisce davvero il senso di quello che io gli dico, se sono poche parole evidentemente determinate, non lo sappiamo, c'è anche chi si mette a parlare al cane, fagli tutti i discorsetti, ma capisce il senso delle parole o è un certo tipo di comando con una certa decisione che lui comprende?
Allora, il cane capisce il senso della parola se io mantengo un tono e una cadenza giusta ogni volta. Perché se io al mio cane, partiamo dall'ordine di seduto, se io gli dico seduto, 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 per il cane sono tre ordini diversi. Per cui a me capita tante volte chi mi dice: ma perché io devo sempre dire tre volte al cane seduto e poi alla terza si siede? Ma semplicemente perché io gli dico seduto, il cane non si siede. Dico seduto e ancora non si siede. Alzo la voce e gli dico seduto, lui si siede e lì io magari gli do il bocconcino. Io fisso nel cane quel tono, per cui i due primi non avevano rilievo per il cane. È l'ultimo che per lui diceva qualche cosa. Dunque non è che si siede alla terza, ma si siede alla prima giusta che gli ho detto.
Mm-hmm. Ecco, ha parlato di ricompensa. Molto spesso ci sono dei sistemi di educazione che si basano proprio sulla ricompensa, soprattutto quando sono piccolini, poi si tende però a mollare, non si continuerà per tutta la vita a ricompensare il cagnolino, però soprattutto all'inizio, addirittura anche semplicemente nel corso della passeggiata, quando lui esegue le richieste del suo padrone, del suo conduttore, si continua a premiarlo anche con una certa ricorrenza. È giusto o è una scuola di pensiero?
No, è giusto. Dobbiamo capire che noi abbiamo un esserino, diciamo una pagina bianca, sulla quale noi dobbiamo scrivere la nostra vita futura. Per cui io devo modellare il cucciolo a mio piacimento. Dunque, su quelle cose che io trovo che voglio che il cane cresca in una determinata maniera, che sia educato, che sia, come si dice, pronto ad ascoltare le mie richieste, chiaramente per modellarlo io lo devo, come si dice, premiare ogni qualvolta lui mi fa qualche cosa di gradito. Uh-huh. E per quello poi il sì e il no, perché se io tutte le cose gradite gliele premio, gliele rinforzo con questo bocconcino, lui saprà di dire: ah, ma mi sono seduto, ho ricevuto il bocconcino. Dunque all'inizio sempre proprio per instaurare questo suo comportamento. Poi chiaramente non posso pensare che il cane a 5 anni ha ancora bisogno tutte le volte il bocconcino. La relazione fa la differenza. Dunque io, premiando il cane, do fiducia, il cucciolo prende fiducia e crea una relazione. Poi il biscotto deve pian piano sparire, ma perché? Io faccio sempre un esempio: quando il nostro cucciolo vede un altro cane e dà tutta questa voglia di andare a giocarci assieme, è perché l'altro cucciolo gli dà i bocconcini? No, è relazione, è interazione. Dunque è quello che noi dobbiamo stimolare nel nostro cucciolo.
Quindi all'inizio sicuramente mi obbedirà perché vuole il biscottino, poi si accontenterà anche del mio bravo e della mia carezza.
Sì, sono abitudinari i cani. I cani sono abitudinari. Quando noi agiamo sempre nello stesso modo, loro ci presenteranno questo comportamento. Se noi vediamo gli anziani, dei vecchietti che hanno il loro cane al guinzaglio, noi vediamo delle cose. Vediamo che innanzitutto sono cani che non tirano mai al guinzaglio. Non tirano mai perché il vecchietto l'ha educati a far passo dopo passo, giorno dopo giorno, sempre la stessa velocità. Il vecchietto che parte da casa, va all'edicola, va a bere il caffè, fa sempre lo stesso giro. Se noi un giorno lui lasciasse il cane a casa, gli apriamo la porta, il cane fa lo stesso giro che il vecchietto gli fa fare tutti i giorni, perché i cani sono degli abitudinari. Sta a noi diventare degli abitudinari ad insegnare al cane queste cose che noi vogliamo da lui.
Mm-hmm. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: sono felice che avete detto che il corso cuccioli non serve solo per far giocare tra di loro i cani, ma soprattutto per creare una relazione. Purtroppo ho visto gente abbandonare appunto il corso cuccioli perché non lasciavano giocare i cani tutti insieme.
Allora, nel corso cuccioli bisogna avere i momenti di gioco e di momenti invece di interazione cane, conduttore, proprietario, detentore. è molto molto importante. Dunque, osservare come i cani giocano. Allora, se noi lo vediamo tante volte, due cuccioli che giocano assieme, a volte che stanno giocando molto molto bene, se si mette un terzo cucciolo, viene, come si dice, le dinamiche cambiano, perché probabilmente loro si trovavano bene, l'altro cucciolo fa già il terzo incomodo. Invece a volte ci sono dei gruppi che giocano bene assieme. È l'occhio dell'istruttore che deve vedere questo e mettere il cucciolo, deve sempre essere messo nella situazione più serena possibile. Mai fa fare brutte esperienze al cucciolo durante il corso cuccioli. E poi un'altra cosa, il giocare indiscriminato non porta vantaggi né fisici né, come si dice, mentali al cane. Il cane, quando è stanco, non apprende più niente. Il cucciolo troppo sollecitato non va bene. Bisogna avere sempre una bilancia molto, molto ben gestita da parte dell'istruttore.
Qualcuno ci scrive: non necessariamente due cani vanno d'accordo, c'è un po' la tendenza quando ci si incontra tra padroni, soprattutto se si è amici, a voler far giocare i cani insieme, a volte le dinamiche non funzionano.
È vero, soprattutto al guinzaglio, quando i cani sono tenuti al guinzaglio bisognerebbe evitare di farli entrare in contatto, perché il guinzaglio limita lo spazio d'azione del cane, e ci sono dei cani, addirittura a volte vediamo dei proprietari che fanno avvicinare il cane, i cani girando su se stesso, cosa succede? Si attorcigliano con il guinzaglio. Se uno volesse allontanarsi in quel momento lì, ha la percezione che l'altro lo trattenga, e sorgono delle, come si dice, delle incomprensioni che poi possono portare magari ad una zuffa che abbiamo creato noi. Per cui dovremmo abituare i nostri cani che al guinzaglio non si hanno interazioni, in maniera che non tirano nemmeno più per andare. Se vogliamo lasciarli correre, dobbiamo valutare bene. Ci sono molte cose da valutare, l'età del cane, se sono simili, la grandezza. Io non posso far giocare un cucciolo di 4-5 kg con un pastore tedesco di 40 kg. Ecco, bisogna essere molto attenti a queste cose. Ci sono delle problematiche che già insorgono tutte sole, non bisogna mai andarle a cercare.
Qualcuno ci chiede: il mio cane ha tantissima paura dei bambini, quando li incontriamo io mi accorgo che è nervosissimo, che vuole cambiare la strada. Io non credo sia stato traumatizzato, perché noi non abbiamo figli e io a memoria non ricordo di qualche episodio spiacevole. Che cosa posso fare?
Ma qui dipende anche, adesso non so, in questo caso se un cane che viene da un allevamento, che è stato adottato e non si conosce il passato. Comunque nei 2 mesi che il cucciolo vive in allevamento, di regola uno degli stimoli è anche a fargli conoscere i bambini, farlo entrare in contatto con i bambini in modo positivo, nel senso che deve vedere i bambini come qualcosa di bello. Se ha avuto esperienze negative, o se in questi 2-3 mesi non ha mai avuto il contatto, la prima volta che entra in contatto con dei bambini magari urlanti eccetera, si spaventa e poi farà farà l'addizione bambini uguale urla uguale spavento, e quindi avrà paura, e lì entra in gioco l'educatore per vedere come risolvere il problema.
Un'ultimissima domanda, in diversi ci hanno chiesto che cosa spinge un cane ad attaccarne un altro.
Può essere semplicemente, loro si parlano con il linguaggio del corpo, e come dicevo bisognerebbe imparare a leggere molto il nostro cane, perché loro si passano questi messaggi. Loro li leggono velocemente e noi non sappiamo che messaggio l'altro cane ha passato al nostro. Per cui il nostro può reagire così, per difesa o per paura. È difficile.
Certo, grazie mille a Davide Lafranchi e a Maruska Ferrari per insomma, questi utilissimi consigli. Torneremo sicuramente sull'argomento perché interessano davvero tante persone. Le domande erano moltissime. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.